Il bambino, che è un po' più piccolo di Clara, alza le spalle, mette a terra i soldatini, corre dentro casa e torna con un dinosauro giallo e verde. Roar! Ruggisce, digrignando i denti. Lo piazza al centro degli schieramenti e fa strage dei soldati di plastica. Clara sorride. «Ma che guerra è?» dice, inginocchiandosi e osservando il dinosauro che manda a gambe all'aria i soldatini. «Così si diverte solo il dinosauro. Anche i soldati si divertono», risponde il bambino. «Se li mangiano a merenda loro, i dinosauri!» «A me non pare proprio. Adesso fanno finta, ma vedi che hanno gli occhi aperti? Aspettano solo il momento più adatto per il contrattacco!» «Per me non fanno finta. Hanno gli occhi tristi.» «Sono occhi di plastica! Gli occhi di plastica sono così!» «Non è vero. Un sacco di giochi hanno gli occhi di plastica, ma non sono tristi.» Il bambino si ferma e osserva i suoi soldati.
«Magari gli danno fastidio i rumori forti», dice. «In guerra ci sono un sacco di rumori forti, è probabile. Scommetto che la guerra non gli piace davvero. Ma figurati, sono soldati, la guerra è il loro lavoro. Non vedi che hanno il fucile? E come sai che lo volevano veramente? Magari qualcuno gliel'ha messo in mano e adesso devono adoperarlo. E se invece volevano fare un altro lavoro?» Il bambino si alza. «Sì, può essere», dice pensieroso. Poi fa una faccia buffa, come se qualcuno gli facesse il solletico. «E se noi gli leviamo il fucile?» Clara sorride. «Proviamo. Secondo me sarebbero contenti. Vado a prendere le forbici. Aspetta, così rischiamo di tagliargli le mani. Mettiamoci su della stagnola. Mi sembra una bellissima idea!» Il bambino sparisce dentro casa. Clara intanto raccoglie i soldatini, li sistema per benino uno in fila all'altro e scaccia via il dinosauro giallo e verde. «Ecco!» dice il bambino tornando con la stagnola. «Mettiamola su dove spara!» Il lavoro dura quasi mezz'ora. Le cose, quando si fanno bene. «Hai visto?» dice quindi Clara. «Mi sembrano contenti?» «Sì, sembra anche a me. Però adesso non posso più rimetterli nel forte.» «Perché?» «Mi sa che li mettono in castigo, per via della stagnola.» «Ah, non ci avevo pensato.» «Se vuoi un posto ce l'ho io. Ero venuta per cercare i personaggi del presepe, posso usare questi.» «Dei soldati, per un presepe.» «Ma non sono più soldati, hanno la stagnola. Potrebbero fare i pastorelli. Secondo me se lo sono meritato.» Il bambino sorride. «Allora va bene. Sono contento se possono avere un nuovo lavoro.» Clara fa un segno sulla sua mappa e mette i soldatini dentro la sacca. «Posso venire a vederli ogni tanto?» chiede il bambino. «Ma certo! Anzi, tutte le volte che vuoi! Grazie allora!» «Grazie a te!» risponde Clara e scappa via. La quinta casa è d'un verde acceso, talmente acceso che sembra dipinta coi pennarelli brillanti, proprio quelli che si usano per i biglietti di Natale. Il campanello è a forma di barca, con l'albero, la vela e il mare sotto, ed è di metallo. Fa il suono di una nave che arriva in porto. «Che vuoi?» le chiede un bambino con la camicia di fuori. «Vorrei dei personaggi per il mio presepe. Ne ho già qualcuno, ma me ne servono altri.» Il bambino la guarda e alza l'angolo della bocca in una specie di sorriso. «Chi è?» fa un altro più grande affacciandosi dietro il primo. Deve essere il fratello perché gli somiglia. «Però ha i capelli verdi. Verdi come il verde della casa. Sembra arrabbiato, forse ha appena litigato con qualcuno, ma magari è solo un'impressione. I ragazzini della sua età sembrano spesso arrabbiati.» «È una un po' strana», fa il primo. «Vuole fare un presepe.» «Cerco dei personaggi usati», dice Clara al nuovo arrivato. «Qualcosa che non vi serve più.» Il ragazzo guarda il più piccolo e abbassa un angolo della bocca. «È uno scherzo», dice. «Vattene, non abbiamo niente.» «È impossibile. Tutti hanno qualcosa», fa Clara sorridendo. «Se guardi bene, scommetto che ci sono mille cose che non usi più.» «E anche se fosse?» fa quello. «Perché devo darle proprio a te?» «Perché magari possono servirmi. Ma se pensi che servano a qualcun altro, dalle pure a lui.» «E tu che cosa mi dai in cambio?» «In cambio? Mica puoi avere una cosa gratis. Hai qualcosa da scambiare?» «Dai, diamole una cosa qualsiasi», dice il più piccolo. «Tu non ti impicciare», fa l'altro, senza neanche guardarlo. «Allora, ragazzina?» «Ho una matita», fa Clara titubante. ma mi serve per segnare le case sulla carta. E che me ne farei di una matita? Se vuoi posso vedere a casa, magari ho qualcosa che ti interessa. Brava, allora vai a casa e ritorna quando ce l'hai. Ora non posso, devo finire il mio giro. Non puoi darmi qualcosa adesso? Appena finisco, vado a casa e ritorno qui. Il ragazzo storce il naso. Poi sbuffa e rientra in casa. Forse è arrabbiato davvero. Il più piccolo, che è rimasto sulla porta, guarda Clara e le sorride. «Sei suo fratello?» gli chiede Clara. Quello annuisce. «Perché è arrabbiato?» «Non lo so. Magari si è svegliato male. Si sveglia sempre così», dice l'altro, sorridendo. «Tieni», fa il ragazzo ricomparendo sulla soglia e allunga a Clara una specie di robottino di plastica senza braccia e senza gambe. Una volta doveva essere un trasformabile, ma ora da trasformare. È rimasto ben poco. Che cos'è? Che ne so. Ieri gli ho staccato tutti i pezzi per bruciarlo, ma poi mi sono stufato e l'ho piantato lì. Se ti va bene, se non ti va, fa lo stesso. Clara osserva quel coso di plastica. Magari non era un robot. Magari era un cavaliere antico. Ma non importa. A vederlo così è di sicuro qualcosa che ha bisogno di aiuto e di una casa nuova. Mi piace, dice quindi. Grazie. Mi prendi in giro, fa il ragazzo alzando un sopracciglio. Niente affatto. Anzi, credo che sarà lui il mio bambin Gesù. Mi sembra che sia il più bisognoso fra quelli che mi hanno dato finora. Infila il robot nella borsa e fa un segno sulla piantina in corrispondenza della casa arancione. Grazie. Quando finisco il giro, ti porto qualcosa in cambio. E scappa via, mentre il ragazzo è ancora lì sulla porta. La sesta casa è giallo chiaro e rimanda alla luce del sole in modo morbido e gentile. Il campanello è di quelli che si tirano, coi rintocchi di campana e un suono d'argento. «Ciao!» dice Clara alla bambina che è venuta ad aprire. Ha due trecce bionde legate con gli elastici e un mucchio di lentiggini sul naso. «Sei una venditrice ambulante?» chiede a Clara con una vocina piccola e gentile. «Non so cos'è una venditrice ambulante. Io cerco qualcosa per il mio presepe. Non ho niente per un presepe. Non preoccuparti, va bene qualunque cosa, anche da buttar via, soprattutto se è da buttar via. Io non butto via mai niente. Mamma dice che faccio collezione di cose inutili». Clara sorride. «Anch'io. Le trovo bellissime, le cose inutili». «Sì», risponde la bambina. «Possono servire a un sacco di cose». Riflette un secondo e aggiunge: «E perciò non è vero che sono inutili e dunque mia mamma si sbaglia». «Lo penso anch'io. Però non posso aiutarti. Le cose che ho mi servono tutte». «Non importa. Grazie lo stesso. Proverò un'altra casa. Aspetta, forse mamma. Lei sì che fa collezione di cose inutili. Vuoi che glielo chieda?» «Certo. Ti aspetto qui». La bambina torna subito dopo con un pennellino corto e tozzo dal manico color latte. «Ho questo», dice. «Mamma lo usa per colorarsi la faccia, ma dice che non va più bene». «Bello», fa Clara, accarezzando il pelo morbido e candido. «Sembra lana. Può essere una bellissima pecorella. Sono contenta se ti può servire. Ho un sacco di pastorelli, ma pecorelle ancora niente». Clara fa un segno sulla sua piantina. «Grazie», dice alla bambina. «Figurati. Torna quando vuoi. Mia mamma ne ha un sacco di cose così». Ci sono ancora 9 case che si affacciano sulla via. 9 case ancora da visitare. Clara suona, domanda, segna con la sua matita. Qualcuno ha qualcosa da darle, qualcun altro no. Qualcuno è contento della visita, qualcun altro no. Ma quella di Clara è una missione, è una cosa importante. E anche se è impaziente di terminare il suo giro, Clara sa che le cose importanti vanno fatte con calma e molta cura e dunque suona, domanda e segna per bene con la sua matita. È mezzogiorno quando Clara si ferma alla porta dell'ultima casa della via. È una casa rosa e sulla porta c'è il numero 19. «Chi è?» dice il signore con la giacca a cammello. «Buongiorno, si ricorda di me? Oh, cara, ma certo, ci siamo incontrati questa mattina. Posso fare qualcosa per te?» «Oh, lo ha già fatto. Sono venuta a ringraziarla». «E per che cosa?» «Mi ha regalato il suo coniglietto». Il signore ci mette qualche secondo a ricordare. «Ah, quello!» fa quindi. «Mi era caduto. Non puoi immaginare che bella casa gli ho trovato. Bella, bella, bella. Sono contento per lui. Proprio così. Ora però devo scappare. Devo fare ancora tutti gli inviti. Ci vediamo quando ho finito. Grazie ancora. Arrivederci.
Grazie a te, risponde il signore, ma in realtà non ha capito nulla di quello che gli ha detto Clara.
Tesoro! Esclama mamma quando Clara torna dal suo giro. È mezzogiorno passato. Dov'eri finita? Ho avuto un sacco da fare, lo vedo. Sei contenta della tua mattinata? Altro che, ho la sacca piena di cose belle. Ne sono felice, però dovrò lavorare tutto il pomeriggio. Non puoi immaginare quanti personaggi sono riuscita a trovare. Allora mangiamo subito, così avrai più tempo dopo. Perfetto, vado a chiamare papà.
Clara ha già in mente dove farà il suo presepe. È il posto più adatto, il più bello che possa trovare. Sarà in soggiorno, sotto la finestra, in modo che si veda bene anche dalla strada, perché Clara abita proprio sulla via, la finestra accanto al negozio di presepi. Mamma le ha dato un tavolino tutto suo, stretto e lungo, e della carta crespa per fare le montagne. Ora i suoi personaggi hanno tutti il proprio posto nel presepe. C'è la Madonna con le braccia di filo di ferro, i pastorelli con la stagnola, l'astronave del bambino arruffato, il trasformabile del ragazzo coi capelli verdi, ci sono due capre fatte coi tappi dello spumante, c'è una gallina di un vecchio gioco di legno, ci sono perfino degli angioletti fatti coi guanti di una bambina che abita tre case più in là del formichiere. Clara ci ha messo l'intera giornata, ma adesso il presepe è finito. Il suo presepe, deve essere molto orgogliosa del lavoro che ha fatto. C'è tutto quello che un presepe dovrebbe avere e si staglia su un cielo blu notte dipinto con la tempera, in cui brilla una stella cometa fatta di stoffa e di carta velina, luminosa come se fosse vera. Ma adesso non c'è tempo per stare lì a guardarlo. Ci sono gli inviti da preparare, uno per ogni persona che ha partecipato. Gli inviti sono importanti, devono essere fatti con cura, coi pennarelli d'oro e d'argento, come sono gli inviti per le occasioni speciali. Quando l'orologio suona le 6 in punto, tutto è pronto. Clara imbraccia la sua sacca rosa ed esce di casa. Deve fare in fretta, la giornata sta per finire. Il percorso è lo stesso, quello della mattina, segnato a matita sopra la sua mappa. Buongiorno, dice sorridendo alla signora Grissini. Questo è il suo invito, l'ho fatto speciale perché è un invito speciale. Io e la sua statuina saremo felici se vorrà venire al presepe, ma anche se non potrà lo capiremo bene. Anche se speriamo tutte e due che invece ci sarà, cosa che penso che succederà di certo. Clara ha fatto il suo discorso senza prendere fiato e ora sta aspettando la risposta della signora Grissini.
La signora Grissini ci mette un attimo a riordinare le parole. Oh, grazie, dice quindi, guardando l'invito che Clara le ha messo fra le mani. Se posso, verrò con piacere. Sarei molto curiosa di vedere il tuo presepe. È bellissimo e si vede proprio dalla strada. Se invece vuole entrare, deve suonare il citofono numero 2. L'aspetto, la mattina di Natale, è scritto tutto lì. Grazie ancora! E corre via.
Clara suona, saluta e porge il suo invito di casa in casa, per ogni casa segnata sul foglio. Saluta, ringrazia e corre via. Quando rientra, ha invitato tutti, tutti quanti.
Tieni, ha detto al ragazzino arrabbiato, porgendogli le monete che ha preso dal salvadanaio, in cambio del tuo bambin Gesù. Siccome sei grande, ho pensato che queste dovrebbero andare bene, so che ai grandi piacciono i soldi. Ed è corsa via, mentre quello era ancora sulla porta.